segno che non ricordo, ma forse era l'uomo.
È come a giocare con il morto a poco.
Ecco, si riprende con il morto.
Ma chi sa che fine ha fatto questo uomo?
Non ho capito.
Ma chi sa che fine ha fatto questo uomo?
Non si sa niente, niente.
Né se è vivo, né se è morto, né se è...
Nulla.
Scusate. No, ok, certo.
Allora, signori, niente signore, qualche giorno fa, un po' di giorni fa, avevo cercato su internet il predicatore domenicano, ne abbiamo parlato mercoledì, Barzacchi, predicatore domenicano contemporaneo su internet. Ora, su internet, come sapete, appena cercate qualcosa compare immediatamente una lista infinita di altre cose prelate generalmente, però ho visto che c'erano degli interventi di Cacciari, che sapete benissimo chi è.
Erano seguiti parecchi di Cacciari.
Sì, sì, ho visto, ce n'è uno sterminio. Ma mi sono soffermato su tre suoi interventi. Uno sul libro, l'ultimo libro che ha scritto, che lei ha letto, se non vado errato.
La politica concreta.
Sì, ha letto.
Non tutto.
E poi un intervento su Florensky.
Sì, l'ho ascoltato anch'io.
Florensky è un filosofo teologo russo.
Perché è quello da cui ha tratto ispirazione per la metafisica concreta.
Prima del Novecento, insomma. E da ultimo il suo intervento su, sempre sulla metafisica, con un teologo contemporaneo, un certo... Ma anche se lo dicessi
Daniel Wu.
No, Dio ti punirà per così.
No, era un'intervista entrambi mediata da una signorina procace
che faceva spogliare il listo. Allora, sto per richiamarvi all'ordine,
continuamente vediamo al dunque.
E quindi ho guardato questi tre interventi, ho fatto un'indigestione di Cacciari, che però ha prodotto dei frutti. Perché mi sono reso conto, una volta di più, che in effetti tutto il pensiero, anche contemporaneo, perché Cacciari è ancora vivo, 80 anni, però insomma.
È fatto bene.
Sì, sì, ho visto. Il pensiero contemporaneo è rimasto fortissimamente neoplatonico. Tutto ciò che dice Cacciari ha la struttura semplice, no? Che dice così. Noi non abbiamo accesso all'uno. Però l'uno c'è e possiamo avvicinarci in qualche modo, ma è ineffabile, non possiamo parlarne. Cosa segue immediatamente a questo? In un'altra delle tre conferenze ha fatto il succede questo, che lui ha detto, lui Cacciari, Massimo Cacciari, parlando dell'aspetto teorico e poi della prassi, no? Rispetto alla prassi, al fare, no? Dice, noi da un certo punto dobbiamo decidere, dobbiamo fare, dobbiamo sapere contro chi prendercela. Così dice. E questo forse in quella di Floreschi o la prima, non adesso faccio confusione una con l'altra, non è importante, però l'ha detto, infatti sono rimasto come devo prendercela con qualcuno, perché questa affermazione riassume tutto quanto, è la, come dire, è il coronamento di tutto il suo pensiero, cioè di tutto il platonismo. Il platonismo giunge a questo, a sapere con chi dobbiamo prendercela, a sapere chi è il cattivo. Ora,
fare in qualche modo avete a che fare con il conflitto.
Sì, per lui la prassi è questa,
la pace crea una sorta di immobilismo.
Sì.
Invece il conflitto ti costringe a.
Sì, ma questa è la diretta conseguenza del neoplatonismo, e cioè dell'ineffabile. C'è un qualche cosa che, a cui si tende, c'è l'uno che in fondo, anche se non è detto esplicitamente, è il bene. Ciò che impedisce di raggiungere il male. Quindi è ciò contro cui dobbiamo combattere, dobbiamo prendercela, eccetera. Però la questione è più sottile di quanto lui stesso immaginasse, perché in effetti è anche questo prendersela con qualcuno può avere varie declinazioni, può anche essere il modo di pensare comunque di dovere, per esempio, educare qualcuno, no? Dovrebbero educare, cioè portare fuori dall'ignoranza, no? E salvarla, in fondo la sua struttura è la stessa. Cioè, o ti ammazzo o ti redimo. Magari per redimerti, vedrò,
tagliamo detto.
Ma la cosa interessante è che nel pensiero di Cacciari, quindi del pensiero contemporaneo, filosofico, non solo, perché lui a un certo punto dice la filosofia è quella cosa che interroga tutto. No, non è così. Non è così, lui stesso lo dice, perché quella cosa, cioè l'ineffabile, è ciò che non è interrogabile. Se io pongo l'ineffabile non lo posso interrogare per definizione, se è ineffabile. E come faccio? Non sono le parole. E quindi non tutto può essere interrogato. E di fatto, anche con le persone, la cosa più difficile è giungere all'ineffabile, a ciò che per una persona funziona come ineffabile, cioè come un qualche cosa che non si deve interrogare. E perché non si deve interrogare? Perché lì c'è l'unico godimento che conosce, non ce ne sono altri, e non vuole perderlo, e quindi non lo interroga. Anzi, più delle volte si configura poi in questo modo, non è da interrogare perché è così e basta. E quindi cos'è interrogare? Ma dicevo, la questione che a noi interessa molto ovviamente è che in tutto ciò non è mai stato possibile considerare l'eventualità che l'uno sia i molti. Non è mai stato possibile, mai. Nessuno l'ha mai fatto prima di noi, nessuno, al mondo, a questo mondo, poi anche non lo sappiamo. E questo ci mette in una posizione particolare. D'altra parte, ciò che abbiamo fatto potrebbe anche apparire banale in un certo senso, perché che l'uno sia i molti è sotto gli occhi di tutti sempre, ma non lo si può dire, a parte Eraclito che l'ha detto, ma subito emendato da Dio, no? l'uno è il tutto, no? Dunque, se non si può dire, è perché deve rimanere ineffabile, perché solo così posso continuare a credere a una verità sistemica, e cioè posso continuare a pensare di potere, o meglio ancora, di dovere dominare, perché l'altro non sa e quindi va educato, portato fuori dalla sua ignoranza, dalla sua ignavia, dalla sua insipienza. E chi può fare questo? Io. Che so, mi stanno le cose. Dunque, dire che l'uno è i molti è quella cosa che non si sarebbe mai dovuta dire, a parte la pietà, ma sappiamo. Perché comporta una cosa che è terrorizzante, il crollo della possibilità stessa della conoscenza. In quel libro là, che si chiama, come si chiama?
La prova metodologica.
Bravo. Di Dieter Heinrich, un inciso, una delusione totale, perché non c'è nulla di ciò che io speravo di trovare, è una lista esaustiva, dettagliata, minuziosa fino alla pedanteria di tutti gli argomenti pro e contro dei vari personaggi, a partire da Cartesio fino ad arrivare a Hegel. Vabbè, pro e contro la dimostrazione dell'esistenza di Dio. Non c'è un pensiero, cioè non c'è nulla che dia da pensare qualcosa, è una lista. Comunque, lì emerge comunque in ogni caso chiaramente proprio questo aspetto. Nella ricerca della prova dell'esistenza di Dio, la paura e il terrore che la conoscenza possa essere impossibile. Perché? Perché non si riesce a combinare l'essere con il concetto. La prova dell'esistenza di Dio urta contro questo, no? L'essere e il concetto sono due cose differenti e non si riesce a metterle assieme e quindi bisogna tenerle separate. L'essere, l'uno, il concetto, i molti. Nel momento in cui io comincio a tenere separate queste cose, mi trovo immediatamente nell'impossibilità di proseguire, quindi aporie contro antinomie, paradossi uno dietro l'altro, all'infinito. Perché devo dimostrare che l'uno non ha i molti, ma con cosa lo dimostro? Il problema della dimostrazione dell'esistenza di Dio, no? Dio è il tutto, è l'uno, sì, ma come lo dimostro? Con i molti, con le argomentazioni. E quindi per essere quello che è non deve essere più Dio. Cioè, rispondo alla critica che faceva Kant, ma a questo punto, a questo terrore dell'impossibilità della conoscenza, che è vero, in effetti porre l'uno come i molti pone l'impossibilità della conoscenza. Ma della conoscenza come epistemica, non della conoscenza in generale, perché la conoscenza in generale è la doxa, non è il pensiero teoretico. Il pensiero teoretico sorge sulla doxa, potremmo dire sui problemi della doxa, potremmo dirla così, ma non ha nessuna pretesa di di veridicità, pone interrogazioni, pone domande, cioè interroga l'ineffabile. Questa idea dell'ineffabile che è rimasta a tutt'oggi, come abbiamo visto, da dove arriva? Beh, arriva dal neoplatonismo naturalmente. Dal fatto che se la sostanza non è altro che ciò che se ne dice, allora la sostanza non è Dio. E l'essere, come diceva Aristotele, si dice in tanti modi, in tanti quanti voglio. L'essere, cioè l'assoluto, ciò che dovrebbe essere l'assoluto, la sostanza. Ecco perché Porfirio si è inventato quell'altra sostanza. Perché ce ne deve essere una che dice come stanno le cose veramente. Oppure non possiamo dire come stanno le cose. Non c'è verso, non lo possiamo fare. Perché ogni volta che diciamo qualcosa, diciamo la sostanza, quindi diciamo tutt'altro. Diciamo sempre altro necessariamente. Aristotele lo dice, ma Aristotele non è stato eletto. Questo in fondo lo dice anche Heidegger, e lui che ci ha mostrato per primo il modo di approcciare Aristotele senza passare dal neoplatonismo, cioè senza leggerlo platonicamente.
Diciamo che non è stato letto laicamente, non religiosamente.
Esatto. Sì, sì, poi il tentativo di combinare Platone e Aristotele, questo dei neoplatonici, affondato miseramente. Ma la prima riflessione che mi è toccato di fare dopo aver ascoltato tutti gli interventi di Cacciaio è che in effetti se questa è l'impostazione del pensiero a tutt'oggi, sostenuta anche da coloro che sarebbero gli intellettuali, i pensatori, lui è un filosofo di professione, ma non so, voi l'avevamo già visto anche Severino, che è stato il maestro di Cacciaio, ma poi anche Sini, non ce ne sono altri, quei pochi sono morti. Dicevo, se questa è l'impostazione del pensiero, allora, e non è solo della filosofia, dei pensatori, dei filosofi, è dell'uomo comune, cioè tutti pensano questo, quello che Cacciari enunciava sì in modo molto più dotto, più raffinato, più articolato, con citazioni appropriate, ma la struttura è quella che lui a un certo punto enuncia. L'agire è sempre un sapere contro chi dobbiamo combattere. Questa è la gira. È facile a questo punto trarre tutte le conseguenze. Se ogni volta che si agisce necessariamente contro qualcuno, diventa un problema. E devo agire a questo punto, sì, se mi attengo al neoplatonismo devo agire contro qualcuno, perché il qualcuno contro cui agisco è di volta in volta chiunque minacci la mia idea dell'uno, e se minaccia l'idea dell'uno deve essere eliminato. Ma dicevo, se questo è il modo di pensare, che poi sì, la filosofia lo dice in un modo, il luogo comune lo dice in un altro, ma è la stessa cosa, è sempre e comunque la necessità che l'agire sia un agire contro qualcuno, di necessità. È chiaro che posta in questi termini, l'eventualità che qualcuno interroghi qualcosa è nulla. Non pare a zero. Perché se le cose stanno così, che dobbiamo fare? Cercare di volta in volta di qualcuno con cui avercela, per così dire. No?
La necessità del nemico.
Esatto. Che qui però in Cacciari viene, come dire, viene teorizzata e formalizzata. In tutto un discorsone che fa lui, vabbè. Che però, come dire, non solo mantiene, ma enfatizza tutta la posizione neoplatonica. Ignorandolo, e questo è grave. D'altra parte, se non lo ignorasse, allora non avrebbe detto tutte le cose che ha detto. Il pensiero neoplatonico, quindi anche Cacciari, porta alla chiusura, sempre necessariamente, perché l'ineffabile è la chiusura, oltre non puoi andare. No, come diciamo tempo fa, tutto, ma questo no, questo non, su questo non transigo. Questo è il limite all'intelligenza, si può fare, perché questa cosa non la posso interrogare, anzi non la posso neanche dire, non la posso neanche vedere, però so che c'è, in base a che cosa? In base a un presupposto neoplatonico cristiano, le cause, risalendo alle cause o scendendo, come preferite, si arriva a un punto in cui c'è la necessità che qualche cosa si ponga come causa, aitia per i greci. Cioè qualcosa che arresti questa discesa all'infinito. La doxa non pone questo, non c'è nessuna discesa all'infinito, è come un caleidoscopio che cambia ininterrottamente l'immagine, senza né inizio né fine. Dove inizia il caleidoscopio? Qual è l'immagine? È iniziale. Non c'è, è sempre in movimento, è sempre in divenire, è sempre alfa.
Sì, in un certo senso è un magma.
Sì, si avvicina a qualcosa che diceva Anassimandro, no? L'aperon. C'è qualcosa di non determinato né determinabile. Invece la ricerca della causa, e la ricerca della causa porta a pensare a Dio naturalmente, no? Come la causa finale, la causa ultima. Sarebbe la causa efficiente per Aristotele, cioè quello che ha fatto concretamente le cose. Quindi il limite al pensiero, perché questa causa che si va cercando e che alla fine si trova, o più propriamente si inventa, no? Fa presente il limite del pensiero, oltre non può andare. O ci si trova di fronte all'eventualità di negare la possibilità della conoscenza, oppure si ammette l'esistenza di Dio. O l'una o l'altra, quale preferisci? A piacere. Per questo dicevo che speravo di trovarlo lì, ma non cosa lontanissimo pensiero del genere, no? E questo mi ha portato a pensare che ogni teorizzazione, cioè ogni visione del mondo, quella che i tedeschi chiamano Weltanschauung, è una prova dell'esistenza di Dio, una dimostrazione che Dio esiste. Perché non possiamo andare indietro all'infinito? È tutto lì. E infatti su questo non ha torto, la prova dell'esistenza di Dio è quella di Anselmo. Non siamo andati lontani da lì, no? Poi lui aggiunge quella di Cartesio, ma è una variante. La prova dell'esistenza di Dio, di Coso, di Anselmo, è che se Dio è perfettissimo, nella perfezione c'è anche l'esistenza, perché se no non è perfetto. Bene fatto, se non ci vuole, adesso l'ho detto in modo molto spiccio, ma la questione è questa: se lo penso come perfettissimo, allora ci deve essere l'esistenza. Obiezione di Gamilone, il suo obiettore. Ma allora è solo un pensiero, perché è qualcosa che tu hai pensato, no? Dice Anselmo, è vero che l'ho pensato, ma se questo ente, questo Dio è la perfezione assoluta, allora non può mancare di qualche cosa, quindi non può mancare della realtà, dell'esistenza, esattamente, della sua esistenza. Quindi deve esserci l'esistenza, quindi Dio esiste. E come sarà? Ora.
Logicamente non fa una piega.
No, infatti tutte le critiche che sono state fatte poi anche da Kant, adesso Hegel, mi manca ancora un pezzo perché se Hegel c'è un bel po', e in fondo dicono soltanto questo, che non c'è nulla che autorizzi il passaggio dall'essere al concetto, no? Che è quello che ha fatto al contrario Anselmo, ma dal concetto è passato all'essere, che se è perfettissimo non può mancare di nulla e quindi non può mancare dell'esistenza in nessun modo, se possiamo pensarlo come perfettissimo. Quindi il problema è questo, il passaggio dall'essere al concetto, dall'uno ai molti. Che l'essere è uno, è l'assoluto, è Dio. Il concetto sono funzioni, perché se ne dice. Il problema è che Aristotele aveva risolto perfettamente, ma non è stato possibile accoglierlo, perché nega la possibilità della conoscenza, ma in quanto episteme, non in quanto dossa, anzi, viene dalla dossa. Si nutre della dossa, è fatto di dossa. Per questo l'uno è i molti, la sostanza è le categorie. È chiaro di così? Perché non è stato possibile accogliere una cosa così? È semplice, in fondo, no? Non è difficile concettualmente. Cioè, concettualmente sono stati difficili dopo tutte le argomentazioni fatte dai padri della Chiesa, dai teologi, eccetera, che si arrampicavano sui vetri per mantenere le due cose ben separate. Guai se si sovrappongono. Si sovrappongono e finita. Ma se non si sovrappongono, l'esigenza del nemico. Non c'è niente da fare. Se non si sovrappongono, allora vuol dire che l'uno deve rimanere lì, da solo, in tonso, puro, come la Madonna. Prima che arrivasse lo Spirito Santo, poi non sappiamo cosa sia successo. Comunque sia. Se ben separato dai concetti, dai molti, dall'argomentazione. E oggi, 11 febbraio 2026,
anno domini,
d'altra parte se non fosse anno domini non potremmo neanche dire 2026 rispetto a che? Oggi che parliamo, questa cosa è assolutamente presente ovunque, sempre, necessariamente. Questa questo platonismo che ha pervaso il pensiero da cui e non l'ha mai più abbandonato, mai più, è sempre rimasto lì a determinare il modo in cui le persone pensano. Poi ciascuno ci mette del suo, con le sue fantasie, con le sue storie, il suo vissuto, tutta una serie di variabili che intervengono sempre, ma l'impianto, la struttura è quella neoplatonica. C'è l'uno e ci sono i molti che lo minacciano, e noi, essendo i difensori dell'uno, dobbiamo combattere i molti che lo minacciano, e quindi trovare chi sono i molti di volta in volta, poi sì, sono intercambiabili naturalmente. E questo rende conto di tutto, anche di tutto ciò che accade oggi, per esempio, no? È una inevitabile conseguenza di questo, cioè della necessità di trovare il nemico, di trovare quello da educare, quello da supportare. Perché se io sono il difensore dell'uno, è mio compito, è mio dovere difenderlo dai nemici. Infatti, evocavamo forse l'altra volta, mi ricordo, venne fatto un etimo finto naturalmente, ma mi ricordo quando, da chi, però, rispetto ai domenicani, che Tommaso, no, i vari predicatori, un ordine di predicatori, no, i domenicani li avevano chiamato Domini Canes, cioè i cani di Dio, i cani che proteggono Dio dalle eresie, da tutto ciò che è contro Dio, da tutto ciò che è contro l'uno. E così ciascuno è stato educato a essere un cane da guardia contro i detrattori dell'uno, contro i detrattori dell'assoluto, contro i detrattori della verità cristiana. Domini Canes. Non è un caso, non lo dicevamo, che il malus maleficarum, e tradussi anch'io un pezzettino da latino, ricordo, 1900, quando è che era ancora Marsilio,
sì.
Come mi ricordo più, ma siamo fine anni 70, sì, sì.
Mi pare 78.
Forse. Il Malus Maleficarum, che ha costituito il manuale di tutta l'Inquisizione, perché insegnava, beh, prima forniva gli strumenti teorici per giustificare la caccia alle streghe, poi forniva gli strumenti per individuare le streghe e infine i rimedi. Ecco, no? Il Malus Maleficarum fu scritto da due domenicani tedeschi, Institut Sprenger, domenicani. I domenicani, Tommaso, non Draghi, Varzaghi, no? E infatti se avete voglia ascoltate una cosa, una conversazione di questo Varzaghi, è interessante, l'arroganza, la tracotanza dei domenicani, che si suppongono effettivamente, aveva ragione quella, i cani da guardia di Dio. E tutta l'opera di Tommaso, adesso leggeremo qualche cosa, non tutto, perché per esempio la verità o nel male, quando comincia a parlare degli angeli, per esempio, possiamo anche tralasciare, non è che siamo così interessati, no? All'angelologia. Ecco. Poi se tu sei interessato possiamo fare a parte un
no.
Ma dicevo, ho ascoltato, traspare proprio, è quasi palpabile questa sicumera, questa tracotanza, questa arroganza dei domenicani predicatori, che doveva essere la stessa di Tommaso d'Aquino molto probabilmente. Cioè hanno veramente assunto su di sé questa posizione di cani da guardia di Dio. Attraverso che cosa? Beh, Tommaso d'Aquino ha fornito gli strumenti base, la logica, direte voi immediatamente. Sì e no. Sì, perché vabbè, in quegli anni si cominciava a leggere Aristotele e quindi soprattutto i primi analitici naturalmente, ma e quindi si è avuta l'idea che la logica potesse effettivamente mostrare che cosa c'è di vero nell'insegnamento di Dio. E se leggiamo soltanto i primi analitici può venire questa illusione, no? Tutti i sillogismi, tutta questa sorta di programma che lui ha scritto, poi non aveva gli strumenti per fare un computer, ma ha scritto un programma. Questa idea dunque di avere gli strumenti per dimostrare che Dio ha ragione, che le cose stanno così come ha detto lui, non che Dio esiste, questo Tommaso non l'ha messo mai in questione, ma la ragione fornisce gli strumenti per dimostrare che quello che Dio ha detto è vero. Cioè fornisce quegli strumenti che noi sappiamo bene essere retorici, ma poiché sono ammantati di questa parvenza di una logica che già con Tommaso aveva assunto, in questa fisionomia di qualcosa di certo, di sicuro, che consente di trovare, che quindi rilascia una verità, e questa cosa è rimasta poi nella scienza.
È una giustificazione intellettuale alla fede.
Esattamente, è il lavoro che fa Tommaso, proprio questo. Poi è vero che il tomismo con l'umanesimo ha una crisi, sì, e c'è un forte ritorno del platonismo, Cusano, Ficino, ma questo strumento che Tommaso ha fornito, questo non è mai più stato abbandonato, cioè che l'idea che la ragione possa giustificare ogni cosa, questo è rimasto, e chi lo aveva? E infatti dopo sono arrivati Cartesio, Leibniz, Guglielmo di Ockham, ormai la logica aveva preso il sopravvento, perché Tommaso ha detto che attraverso la logica possiamo giustificare qualunque cosa. Quindi abbiamo in mano un'arma straordinaria, da cui l'arroganza dei predicatori domenicani, che credono di avere quell'arma che li mette al riparo da tutte le obiezioni del mondo, che non è naturalmente, però l'hanno fatto credere. D'altra parte, cosa pensa oggi la scienza? Di avere quegli strumenti che possono consentire, che consentiranno comunque in un futuro di poter rispondere a qualunque cosa. Era quella sorta di ubriacatura del positivismo, no? Degli anni, come si chiama, della Belle Époque, prima del Novecento, sì, la scienza può dominare tutto, questa è l'idea, attraverso la scienza possiamo dominare il mondo, dominare anzi l'universo, perché lo possiamo calcolare, e quindi una volta calcolato è dominato. Ma dicevo prima, questo modo di pensare, pur essendo fortissimamente seduttivo, è affascinante, perché affascinanti sono gli enti, è come se ogni ente che si incontra dicesse dominami, perché dominandomi io ti prometto che ti offrirò un altro ente da dominare, e così all'infinito. È una promessa, no? Fino al momento in cui avremo dominato tutto, che non arriverà mai. È come il paradiso dei cristiani, la stessa cosa, no? È sempre spostato in avanti. Esatto. Ma gli enti che si affacciano ininterrottamente, che sono le incombenze quotidiane, sono questi gli enti che si affacciano, no? E danno comunque da fare, danno da pensare, danno l'illusione di poter risolvere le cose. E questa è un'altra questione non facile, perché è talmente radicata che appare naturale. I problemi devono essere risolti. Perché? Ma naturalmente qui la questione, come dicevo, è complicata, perché la risposta è sì e anche no, naturalmente. Dipende da quali problemi. I problemi che gli enti continuamente sottopongono alle persone sono i problemi da risolvere, di qualunque tipo, in importanza, nella illusione che risolto questo problema dopo ci sarà il regno dei cieli, configurato in un qualunque modo, dopo sarò felice, dopo saprò, dopo avrò tutti i mezzi per fare quello che mi pare, dopo, sempre dopo. E questa è la differenza sostanziale tra ciò che stiamo facendo ormai da anni, da quando leggemmo la fenomenologia dello spirito.
Che voglio rileggere?
Eh?
Che voglio rileggere?
Sì, ma
quella di la traduzione libera.
Quella di Negri?
Sì. Perché.
Ce ne sono altre?
Sì, uno di Vito Cesare mi pare che
sia. Ah, ci sono?
Cicero, che dicono che sia molto più accessibile.
Può darsi, ma.
Peccato che non ci sia. Quella del Moni.
Quella è la scienza della logica, quella non ha avuto nessun altro produttore.
Però avevo visto un video di un filosofo, adesso non mi ricordo più, parlava proprio della differenza, no?
Delle due traduzioni?
Una è inaccessibile proprio.
Ah, quella di Negri.
E invece l'altra diceva molto più snella.
Mm-hmm.
È fedele, però è scritta in un italiano, diciamo più.
Da, questo.
E allora
è possibile, certo.
Mm-hmm. Mi ha fatto venire voglia di mettere.
La legge, la legge, poi ci faccia sapere.
Di leggere anche la traduzione.
Mi
ha fatto venire voglia di
mettere. Ah, sì,
la traduzione lì. Perché io ho provato quella di Negri, ma.
Certo. Non conoscendo il tedesco, non potendo avere il testo manoscritto,
non è neanche un esperto di Hegel, che bene o male, insomma,
si può, certo,
sa quello che legge.
Mm-hmm. Mm.
Come se io mi mettessi a leggere un libro di fisica. Chi te lo fa fare? No, ma fate quello. Leggo tre righe e chiudo il libro.
Cosa stavo dicendo?
Scusi.
Che?
Scusi. Diceva che della fenomenologia, no? Che
sì, ma ne parlava.
Eravamo partiti da lì.
Sì, cioè quello che abbiamo fatto da lì in poi, in effetti, ci ha portati a considerare che la posizione da cui approcciamo le questioni è fondamentalmente, radicalmente, irrimediabilmente differente da quella neoplatonica. là, proprio là dove il neoplatonismo chiude la questione, cioè sul linea possibile, proprio lì, esattamente lì, incomincia la nostra interrogazione, a partire dall'ineffabile, da ciò che viene posto come ineffabile, che ineffabile non è, naturalmente. Questo naturalmente ci porta a una continua apertura. E mentre inseguire gli enti porta a continue chiusure che promettono poi aperture domani, no? Promettono un godimento sempre dopo. Qui il discorso è radicalmente differente. Il godimento è qui e adesso. Se io sospendo o non mi accorgo o non vedo questo, ecco che allora sono costretto a cercare, a sperare, a illudermi in un godimento che verrà dopo, perché non posso vedere il godimento che c'è qui e adesso. Ma di che cosa è fatto il godimento che c'è qui e adesso? Non più nell'attendere la risposta dagli enti che verranno un giorno, quando tutti gli
astrati parteciperanno.
Vedi che
allora sto ancora aspettando, mi sto innumerando.
Bravo, così si fa. Dicevo, il godimento è qui e adesso, proprio nell'interrogare l'ineffabile, perché interrogando l'ineffabile, questo ineffabile mostrandosi non ineffabile per niente, mi mostra continuamente, mi pone di fronte a infinite altre cose da pensare, cose degne di essere pensate. Ma perché questo non ha il successo che ha invece, che hanno invece gli enti che promettono il godimento sempre futuro? Per via di un'idea, che anche questa è stata un'invenzione di Diplotino, poi del cristianesimo, che esiste il godimento assoluto, che esista. E se esiste, io lo voglio. Quindi io lo voglio tutto, voglio l'intero. E vi introduce l'uno e tutto. Quando l'uno o tutto, invece rapida, no? L'uno intanto non ce l'hai, in ogni caso non è tutto. Infinite cose. Qui l'uno è fatto. Ecco quindi ciò che noi stiamo avanzando da tempo, e cioè che il godimento non è qualche cosa da attendere domani, ma importa accorgersi che è qui e adesso, è qui. Ciò che cerco, ciò che mi aspetto dal domani non esiste, non è mai esistito e non esisterà mai. Le poche certezze che possiamo disporre, però funziona illudere, come dire, è la stessa cosa che si fa con l'imbetto. Per questo dicevamo che in effetti gli umani pensano, continuano a pensare come i bimbetti: se stai bravo dopo ti do la caramella. Che intanto c'è ecco, no? Se sei bravo adesso, dopo ti do la caramella. No, la caramella, perdonatemi,
filosofica,
non proprio, no? Ma la caramella è sempre stata qui, l'ho sempre avuta, sempre. Perché non me ne sono mai accorto? Perché sono stato educato al neoplatonismo. Sono stato educato a pensare che la caramella, cioè la ricompensa, viene dopo. Poi col cristianesimo è intervenuto anche il sacrificio. Ti sei sacrificato? Quando ero piccolo all'asilo, mi ricordo, si facevano i fioretti.
Ma tutta la società è basata
sui fioretti,
sui treni.
Certo.
No? Se sei un buon cittadino sarai premiato in qualche modo.
Sì, anche le assicurazioni sono in premio. Poi uno chiede, ma se è un premio perché devo pagare?
È un premio per l'assicurazione.
Sì. Quindi se ti comporti bene, dopo avrai la caramella. Dopo, non adesso. E questo che in fondo è rapido, ma poi Aristotele ha detto la caramella è già qui, cioè la sostanza è già qui. E in ciò che dico, non è altrove. Non posso cercarla chissà dove, perché non la troverò mai. È come cercare qualche cosa, no? Questo uno, che è fuori dal linguaggio. Posso cercarlo all'infinito, non lo troverò mai, troverò sempre soltanto parole, troverò sempre soltanto categorie, praticamente,
determinazione.
Esatto. Vedete la distanza abissale che c'è tra il modo in cui stiamo ponendo la questione e il modo in cui è stata da sempre e continua a essere posta. Cioè in modo neoplatonico, il fatto è che nessuno se ne accorge. L'unico è Bayer Valtes, che Dio l'abbia in gloria, che in quanto neoplatonico e per tutti gli altri motivi ha mostrato come tutto il pensiero contemporaneo, moderno e contemporaneo, sia di fatto neoplatonico necessariamente. Ma che sia neoplatonico vuol dire che è fondato sull'ineffabile, vuol dire che è fondato su un limite al pensiero, un limite all'intelligenza. Ora, generalmente, alla quasi totalità delle persone, l'idea di essere limitato nell'intelligenza non importa niente, anzi oggi è considerato una virtù essere
intelligente al Parlamento.
Eh?
E leggono subito il Parlamento.
Va. Subito una poltrona sicura.
Facciamo piangere Andreotti, si fanno ripiangere Andreotti.
Penso a te, chi l'avrebbe mai detto su tutti? Che sì, Andreotti era il diavolo,
Andreotti è Gesù,
esatto. E quindi se ci troviamo oggi a piangere Andreotti non è buon segno, no. Perché gli anni in cui Andreotti era considerato del Zebù erano gli anni in cui si leggeva Marx, si leggevano Marcuse, Adorno, Horkheimer, c'era un fervore intellettuale, si leggevano i francesi, allora sorgeva il pensiero francese, eh? Foucault, bravissimo, Bataille, e poi Lacan, e poi vabbè, siamo stati in un nuovo filosofico, il discorso.
E poi c'è
Marie Levy. Sapevo che sarebbe.
Ma è una lunga tradizione, Daniel Ruhr, di
certo, brava gente. Sempre francesi sono.
Sempre francesi.
Sì. E tutto ciò, anche se può apparire strano, tutto ciò che accade, Trump compreso, porta via Cesare e. È un prodotto del neoplatonismo, come involontariamente Cacciari ha sottolineato. Contro chi dobbiamo pensare? Il pensiero, cioè la prassi è questa, no? L'idealismo, vabbè, c'è le sue idee, ma la prassi, il fare, perché a un certo punto diceva lui dobbiamo agire. E l'agire è questo, con chi dobbiamo prendercela? Proprio testavo testuali parole, infatti sono rimasto come. Questa è la portata del neoplatonismo nel pensiero di tutti. incessantemente, inesorabilmente, direbbe solo un incontro. E come uscire da questo, da questa fossa neoplatonica? Facendo uso dell'unica arma di cui disponiamo, cioè l'intelligenza. L'intelligenza è cioè la capacità, l'audacia, la ibris, di interrogare ciò che non dovrebbe mai essere interrogato.
Il peccato, la superbia,
l'antonomasia, il tesoro di tutti. E sì, è l'unica arma di cui disponiamo. E se si inizia a praticare l'intelligenza, però non si può più tornare indietro. Non c'è verso. Si è come costretti dal pensiero stesso a inseguire continuamente ciò che il pensiero produce. Le cose che diciamo oggi non le dicevamo 20 anni fa. Dove erano? In un qualche angolo del... No, ovviamente. Sono il risultato, il prodotto di una serie di pensieri. Sì. Di una serie di pensieri che, interrogati, hanno prodotto queste cose. Se non li avessimo interrogate, non avrebbero prodotto niente, non avrebbero restituito nulla da pensare. Cosa fanno quindi la cartella? Come si faceva a scuola, poco prima della campanella,
che non aveva tutta la roba
fuori. Si vede un po' cosa va.
Guarda, le cose da pensare, la dotta Stefano, che poi dice, non può non fare a finire, prima di partire. Segna il fatto che il prodotto dell'apero, la dotta è l'apero.
È l'indeterminato, certo, è qualcosa che si muove continuamente.
L'anima
di Paolo. Sì, sì, sì. Il calendoscopio, se c'è di più. Il calendoscopio.
Che non lo buttiamo nel mare.
È che quello che abbiamo fatto noi, a un certo punto, l'abbiamo considerato doxa, non è una verità esistente, quindi...
Sì, infatti continua a essere sempre, come dire, oggetto di domanda, di interrogazione. E mano a mano che lo si interroga, lui produce altre cose, altre idee, altre cose da pensare.
Perché quando si suppone di avere contro la verità sistemica, la contro-argomentazione viene combattuta, non viene associata.
E soprattutto poi chiude lì la questione, se non si va più oltre, perché lì... c'è l'ipsi di qui. Quindi
con una spostatina anche di non più sultra il ipsunt leo dragone e animali vari.
Sì, ecco che cosa abbiamo fatto.
E di sinistra adesso direbbero ipsunt fascistone. Il sud fascistone.
Vabbè, è tornato di moda anche quello.
Come neoplatonismo, torna di moda.
Il neoplatonismo non è mai stato fuori moda,
no.
Ha sempre costituito la struttura portante, originaria, direbbe il nostro amico Severino, no? Quella struttura che è indestruttibile. Perché per distruggerla, se vogliamo dirla così, è necessario interrogarla. Ma interrogarla significa porsi di fronte alla distruzione della possibilità della conoscenza, sempre intesa come esistente, naturalmente. E quindi l'impossibilità di dominare l'universo. Perché la domanda, no, tipica della filosofia, che cos'è qualche cosa, no, il famoso tiesto dei greci, chiede qual è la causa, no? Soltanto se conosco la causa posso rispondere a questa domanda, che cos'è, perché ho una progressione partendo dalla causa, ho un punto fermo di partenza e quindi posso ricostruire questo percorso.
Posso calcolare il pezzo.
Esatto. Se non c'è la causa, o se mi accorgo per malaugurata sorte che questa causa l'ho inventata io, a seconda del bisogno,
è che non è più calcolabile.
Sì, rimane calcolabile, ma rimane un calcolo, come dire, sì, costruito su niente.
Guardi, a me viene in mente un'altra geometria, chiaramente. Si deve pensare a un moto circolare, come veniva spiegato da Aristotele nella fisica, su cui dovremmo andare 10 anni. Cioè, con Martin, ovvero che non facendo platonismo è come se ci permette di restare sempre sulla retta tangente. E illuderci che in realtà si possa seguire la traiettoria lineare, quindi lambire, no? Ovvero scegliere un punto di ripartire, per quello che in realtà quel punto è sempre lì. Su questo cerchio che è in movimento, cioè, come dicevamo, una spirale. Però l'idea, secondo me, cioè per vedere in mezzo l'immagine, no?
Sì. Sì. Beh, in effetti, l'idea di Hegel della sua dialettica non è molto lontana da questo, ma lui pone, sì, un cerchio, no? E il punto di tangenza sarebbe a questo punto l'assoluto che si crea, no? Ma che questo assoluto è costruito, è creato, è inventato, non è un ente di natura,
no. È una determinazione,
esatto,
viene pur scelta nell'infinità di punti,
una delle determinazioni, certo, esattamente.
Poi per carità, cosa molto circolare vuole mettere in piatto, no? Cioè di non intenere, si compenetrano costantemente, e per determinare una si deve cambiare l'altra,
per determinare una devo cambiare l'altra, perché per determinare la B mi serve l'A, ma per determinare l'A mi serve la B e viceversa continuamente, ciascuna determina l'altra incessantemente.
A tal proposito viene proprio in mente la fisica, quella, ovvero il contributo che diede,
su quello non devi stare 10 anni,
no, non è la mia risposta, poi passiamo alla fisica moderna che nasce con Newton, il quale poggia su Galileo, Keplero, Huygens e Cartesio. Cartesio fu il primo a dimostrare che il moto circolare non è perfetto, ma perché mal interpretando la fisica aristotelica, lui cercò di scoprire quella che all'epoca era chiamata la distiva, quella che noi chiamiamo di la forza. E quindi attribuendo una causa dice no, il moto circolare è una causa che poi una forza centripeta, eccetera, ma in un certo senso può darmi una determinazione. E questo è proprio il paradigma che spiega come la fisica moderna sia nata male interpretando quella ipotetica, cioè la ricerca di cause, perché la forza è la causa del mondo, poi proprio come viene definita da Newton.
Questo è interessante, perché in Aristotele in effetti nota viene messa energia, qual è la causa? Non c'è, ciascuna è causa e effetto simultaneamente, se vogliamo usare questi termini, ma non sono neanche propriamente termini giusti. La dinamis non è la causa dell'energia, per niente. L'energia è la causa della dinamis, sicuramente, no? e l'entelechia non è altro che questo, chiamiamo il movimento, che non è propriamente neanche un movimento, perché quando noi parliamo di movimento pensiamo a uno spostamento nello spazio e nel tempo, inesorabilmente siamo stati addestrati così,
no? È un continente.
Esatto, esatto, è il famoso etimo di Heidegger, no? E ciò che ha in sé il compimento, io non ne ho sono in sé compiuti, perché ciascuno è l'altro, uno è l'altro, sempre ci siamo, no? Va bene, possiamo fermarci qui, non abbiamo letto neanche un rigo, ma ne parleremo mercoledì, magari non leggendo tutto, perché in fondo si tratta semplicemente di notare che questa modalità della ricerca delle cause, oltre che situarsi perfettamente all'interno di un impianto neoplatonico, è ciò che ha costituito poi più avanti la ricerca scientifica, la ricerca delle cause. Vabbè, ne parleremo mercoledì. Allora. Grazie.